Bene, ci siamo, ben trovati, benvenuti ad un altro appuntamento con Maracanã in questo pomeriggio. Vi ricordo 331-8200-213 per i vostri messaggi. Saluto Stefano Impolamani.
Ciao Marco,
qui vicino a me.
Buon pomeriggio a tutti.
Caro Stefano, allora, vi ricordo anche di scaricare l'app, di stare connessi con noi. E l'app la potete utilizzare anche per la vostra Smart TV. E inoltre salutiamo naturalmente anche le TV che sono collegate con noi in questo momento. Allora, abbiamo subito il primo ospite che è Paolo Paganini. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao
Paolo.
Ciao grande Marco, ciao, un saluto al grande Stefano. Ciao,
grazie
ciao.
Paolo, grazie.
Sempre questione di livello, ricordiamolo ai nostri ascoltatori e al mondo intero.
È ovvio, è ovviamente.
Vai. E anche come è? Agli amici? Palanche, no, la storia.
No, i pescatori di Bocca d'Arce, quelli Bocca che sono dei filosofi direi.
Allora, secondo me è sempre bene ricordare questo perché
assolutamente, assolutamente.
Mai.
Stiamo aspettando anche un altro amico, cari miei, però intanto io vorrei partire con approfitto della presenza di Paolo. Paolo, oggi leggevo un po' insomma questi tre desideri di Tudor, si parla di tre giocatori. Ieri noi abbiamo fatto un po' un approfondimento sugli attaccanti e ti devo dire abbiamo avuto, mi sembra, Nicola Moruso ospite, sì. Lui ha detto io andrei dritto se fossi nella Juve senza neanche esitare su Osimhen, e quindi lui ha detto un nome. Questi tre desideri che oggi leggevo di Tudor, insomma possiamo fare qualche nome in questo momento oppure siamo ancora un po' troppo lontano, Paolo?
No, ma guarda Marco, il problema vero è un effetto domino e parte dall'attacco, sì, della Juventus, perché comunque da quello che so, proprio su indicazione di Tudor era in qualche modo ripartito un dialogo con l'entourage di Vlahovic,
sì.
La Juventus ha proposto un rinnovo a ingaggio più basso, ma è stata rispedita al mittente, quindi a questo punto Vlahovic diventa un po' più problematico che possa restare alla Juventus. Sta andando avanti la questione Osimhen anche senza Giuntoli, perché è chiaro che fino a qualche mese fa tutti dicevano c'è Giuntoli e lui, visto i rapporti che ha, sta cercando di andare in prestito, ma è proprio il giocatore che non vuole andare, ha rifiutato già più di una volta l'offerta dell'Arabia e lui vuole tornare in Italia e la destinazione per lui migliore proprio la Juventus. È chiaro che devi andare a trattare con De Laurentiis e non credo che oggi De Laurentiis si voglia sedere al tavolo con la Juventus, però la volontà del giocatore diventa fondamentale, così come il fatto che il Napoli aspetta di incassare i soldi per Osimhen per tutte le altre operazioni che ha già in qualche modo avviato.
Diciamo così, quindi tutto parte un po' dall'attacco, no? Ci stava dicendo Paolo,
sì.
Stefano, per sbloccare un po' questa... io infatti dico una cosa, secondo me uno dei primi obiettivi... Allora, l'attacco, adesso però c'è Colomani e Vlahovic, vediamo che cosa succede, giustamente si deve sbloccare questa situazione Vlahovic. Lì davanti. Vlahovic, dai, perché io penso
Colomani,
che...
Colomani secondo me se lo tengono.
Se lo tengono, sì, pure per me.
E ne parleranno adesso, gli risulta che in America ne stanno parlando, ci sarà un incontro chi ha... per chiudere con i giudizi del Paris Saint-Germain lì.
Sì. Per chiudere. Però Stefano, in mezzo al campo serve qualcosa in più. Per esempio Ederson sarebbe un acquisto
Poi c'è da recuperare anche, voglio dire, secondo me...
dietro ritorna Bremer e quindi tu hai comunque un tastello importante.
Tutte le critiche sono rivolte a Giuntoli per la sua campagna acquisti sontuosa, massiccia, rivoluzionaria, eccetera, eccetera. Però io da quel mazzo là di blocco di giocatori che ha preso, io prenderei un po' di tempo. Cioè, mi spiego meglio. Con Meiners, secondo me, da rivalutare.
Certo.
Ma anche un obbligo da parte della società di rivalutare la spesa. Nico Gonzalez, con Meiners, eccetera, eccetera. Secondo me vanno difesi, sono patrimoni che vanno rivalutati. E Tudor, secondo me, potrebbe contribuire a rilanciare almeno... uno, due, tre elementi di questa campagna acquisti che non ha convinto. Vlahovic è nodo, secondo me ha fatto il tempo suo. Poi Paolo,
quindi tu Vlahovic comunque ripresa. Deve uscire secondo te, non c'è
secondo
altro
me
modo.
Sì, non ci sono alternative perché mi sembra una storia finita, sia da un punto di vista economico, sobbarcarsi uno stipendio faraonico, una cosa ingestibile, una cosa eccezionale proprio nel vero senso letterale del termine. E quindi tu dicevi Osimhen, insomma Gyökeres sarebbe il colpo che scaderebbe i cuori bianconeri, cioè nel senso che Gyökeres è una belva, ragazzi.
Mm. 68
grande... partite con lo Sporting Lisbona in campionato, ha fatto 66 gol.
Sì.
Ragazzi, qualcuno siamo di fronte a 25-26 anni, dire, uno che
qualcuno ti potrebbe dire in quel campionato.
In quel campionato.
No, vabbè, io faccio sempre l'avvocato del diavolo.
No, ma in Svezia pure con la maglia della nazionale svedese c'ha 21 presenze e 15 reti, una cosa del genere, sono so dire esattamente, ma siamo lì, c'è una media spaventosa.
Vado a questo proposito proprio su
0,50 Gyökeres. Da quando è nato, da quando sì. Ha giocato, adesso ha fatto Coventry, fa tutto, cioè, ha sempre segnato una caterva di gol e poi è famelico, è piantato, c'ha un'aderenza, c'ha un grip. Poi ieri parlavamo anche dell'aspetto tecnico, della profondità, cioè non è che questo non attacca la profondità, questo l'attacca, certamente non è Osimhen, che l'altro è superiore, però è uno completo. Poi può giocare nel sistema di gioco di Tudor, può giocare due tre quartisti lui davanti, due
io
punte
vi
sì, lui
sì,
centravanti di riferimento, insomma potrebbe essere un bel colpo, però Paolo magari
Paolo io stavo leggendo
perché cosa 100 milioni di clausola, no, c'ha la 100 milioni.
Stavo leggendo Paolo queste parole del procuratore del calciatore Gyökeres, che dice: abbiamo la prova scritta che lo Sporting, leggo da tutto Mercato Web, gli ha promesso che lo avrebbe lasciato andare per 60 milioni di euro più ulteriori 10 di bonus. Queste sono le sue parole. Lo Sporting non esigerà la clausola di risoluzione da 100 milioni di euro, ma dovreste conoscermi meglio. Minacce, ricatti, offese con me non funzionano. Non è vero che gli ho promesso che sarebbe andato via, ha risposto praticamente successivamente anche il presidente dello Sporting. Non è vero che gli ho promesso che sarebbe andato via. Con me questi ricatti non funzionano e con questa manovra della gente la situazione non farà che peggiorare. Quindi c'è un conflitto interno abbastanza forte.
Roba di palanche.
È lì che bisogna
vedere. Parlano un po' di commissioni.
Sì.
Hai capito? Ecco, quindi è un po' un gioco delle parti tra il procuratore e la società, fondamentalmente. Però io sono d'accordo con Stefano. Fossi la Juventus, io andrei dritta sullo svedese, per tanti motivi, per le caratteristiche, ma anche per il fatto che con Osimhen rischi un braccio di ferro estenuante. Sì, perché è vero che l'entourage, il giocatore hanno aperto, ma comunque il coltello dalla parte del manico ce l'ha sempre De Laurentiis. Se De Laurentiis in questo momento non è disposto a fare trattative con la Juventus, può cambiare. Però rischi un braccio di ferro lungo e quindi con comunque il problema Vlahovic, che ce l'hai comunque in casa, perché Vlahovic rischi che perché non ci sono grandissime pretendenti, l'abbiamo detto anche l'altra volta, c'è qualcosa dalla Turchia ma nient'altro, rischi di perderlo a parametro zero, e quindi, perché questo va via comunque a giugno del 2026, va a parametro zero, quindi a febbraio prossimo può già firmare per un'altra società.
Sì. No, insomma, invece per quanto riguarda gli altri colpi, Paolo, Ederson,
da tenere anche un altro discorso. La Juventus sta un po' sfogliando la margherita per Conceição. Lo prendo, non lo prendo, lo prendo, non lo prendo. Vediamo anche che tipo di situazione di scontifica, anche in questo caso, può farmi il Porto, perché ci sono due correnti di pensiero, cioè che a certe cifre per scattare o comunque invece di no. Poi c'è la questione Ederson, perché l'idea è quella di rilanciare, come ha detto anche Stefano, perché comunque, ragazzi, è stato pagato 65 milioni di euro, non è che è stato pagato proprio 2 lire, e mettendolo vicino a un giocatore con cui ha già una grande intesa, che viene già dai tempi dell'Atalanta, che è Ederson. Quindi c'è anche questa prospettiva. E poi c'è il discorso così un po' di, chiamiamolo, da fantamercato, piuttosto che di in qualche modo di alzare un po' di luci della ribalta di un possibile arrivo di Theo Hernandez con Vlahovic destinato al Milan, ma mi sembra più fantamercato, ti devo dire, perché non è che i rapporti Vlahovic e Allegri erano così di via.
Ma io infatti non capisco questa cosa che va molto forte, no, in questo periodo, questo Vlahovic al Milan, che in effetti io ricordo che non è che c'era tutta questa cosa di grandissimo rapporto tra i due.
Ma poi non sarebbe il caso di rischiare? Cioè, nel senso, tutti presenti a Milano con Vlahovic, ma magari
non, io lo prenderei,
non spacca subito,
verità, però,
insomma, questo, apre di cielo, insomma, alla fine sarebbe veramente un autogol clamoroso.
La mia posizione,
visti, cioè, i precedenti tra Allegri e Vlahovic, tutto il contesto, quello che abbiamo già vissuto, no? Ma sarebbe, no Paolo, sarebbe un'operazione molto rischiosa, no?
Però sono molto, io ho capito questo facendo anche nella trasmissione, con, parlando con Pierpaolo Marino, che sai, lui ha un po' tutto il quadro della situazione sempre sotto mano. Mi ha detto: guarda Paolo, che qua ci sono molti, siccome Teo Hernandez comunque lui spingeva per andare all'Atletico Madrid, questa strada si è chiusa per varie ragioni, non si capisce, dopo l'offerta che aveva avuto importante a livello economico dall'Arabia. Qui c'è un discorso di procuratori che chiaramente stanno cercando di non far assistiti. Comunque stiamo parlando di due giocatori che di livello importante, ecco, di conseguenza si sta cercando di lasciare accesa la lampadina, se non proprio i fari, su questi giocatori che rischiano di finire poi un po' nel dimenticatoio alla fine del mercato.
No, vabbè, vediamo un po'. Intanto qualcuno ci chiedeva del contratto di Osimhen, che scade nel giugno del 2026, Paolo, sono andato a controllare, sì, sì. Quindi la scadenza è giugno 2026, il contratto di Osimhen.
Sì, importanti, non è che stiamo parlando
No, assolutamente, certo. Non è facile trattare, anche perché adesso poi il Napoli è in una posizione anche di forza, però è pure vero, sì, che questo contratto scade a giugno del 2026, una soluzione De Laurentiis la deve trovare, no? Da questo punto di vista la clausola non vale però per l'Italia, no, giusto? Vale
75
soltanto
milioni di euro solo per l'estero,
quindi in questo caso, per arrivare, voglio dire, se lo vuole prendere ad esempio la Juve, deve fare una trattativa con De Laurentiis, sì, e qui viene il vero, insomma.
È chiaro che si parte da quella valutazione lì,
cioè, beh, vorrei ovvio vedere che faccio volendo meno della clausola.
Figurati, esatto, bravo.
Lui se può venda più della clausola, insomma. La clausola del 75, sia 80, 85, 90, capito? Mi sembra anche giusto. Senti, invece, Paolo, voglio andare al Milan e ti voglio chiedere: ma questa ipotesi invece di Udogie al Milan, che è venuta fuori, è una tentazione da parte del Milan, visto che Teo sembrerebbe in uscita? Potrebbe essere, chiedo poi a Stefano se potrebbe essere un valido sostituto se dovesse partire Teo.
Ma dai Marco, il Teo Hernandez visto quest'anno sinceramente ha lasciato a desiderare per quanto riguarda il rendimento, no? Mm-hmm. E tant'è vero che, lo ricordiamo, c'era un'offerta importante del Como che lo voleva portare a Como, il Milan aveva già detto sì, poi a gennaio, è il giocatore che non ci ha voluto andare, quindi guarda come cambia. Nell'estate scorsa si parlava di Real Madrid per Teo Hernandez, a gennaio già si parlava di Como, con tutto il rispetto del Como, con tutto il rispetto di una proprietà, quella del Como, che sappiamo benissimo essere la più ricca del calcio italiano e non solo. Quindi Udogie sì, diciamo che potrebbe essere un'idea, ma in questo momento il Milan, il reparto strategico è il centrocampo, perché tu hai perso un pezzo da 90 e secondo me, come Reinders, secondo me venduto anche in maniera, per quello che abbiamo visto al City, ha fatto un affare City a livello economico, secondo il mio punto di vista. Perché se tu
però era una cifra importante, Paolo, 70 milioni.
Sì. Con i bonus. Quindi è chiaro che magari li raggiungerà. Però adesso il primo obiettivo di Tare è andare a, in qualche modo, a trovare il sostituto. Adesso lui è in Germania, che ha 32 anni però.
Ma però vedi, io vengo qui, poi chiedo anche a Stefano questa ipotesi di oggi, io vengo qui al discorso che comunque Allegri vuole un instant team, ragazzi, c'è un impegno a settimana, è a lui che cosa gli interessa in questo momento da prendere dei giovani per farli crescere, non niente,
cioè, no, magari
voglio un instant team, che magari
inserirli in un contesto,
sì,
già
dopo, cioè nel senso
più esperto,
io penso, quindi vedi Xhaka, Modric, quella in questo momento è l'idea, cioè di avere giocatori più pronti per andare subito, sì, no, alla preda, cioè provarci subito. Stefano,
sì, no, ma sono d'accordo, però insomma i giovani adesso non è che mo Allegri lo dobbiamo identificare come allenatore che lavora soltanto con gente esperta e basta. Vuole, come hai detto tu giustamente, una squadra affidabile dal punto di vista dell'esperienza, non so, quello duro, mi immagino 5-6 giocatori, no, poi costruire il tutto. ecco. Poi giovani che possono dare sprint nell'arco della stagione, creare una competizione all'interno della squadra giusta, corretta, insomma, credo che sia questo il Milan targato Tare Allegri, non è che
Teodogio cosa ne sofismi. Pensi? Potrebbe Udogie, potrebbe essere sì. un caso di partenza di Teo, il Milan va lì, lo prende.
Perché no?
Sì.
Certo, non è quello che ha detto giustamente Paolo, l'ultimo Teo Hernandez lascia desiderare. Cioè Teo Hernandez bisogna chiedergli hai voglia o non hai voglia, questo non è che se giocare non sa giocare dove ti metto o non ti metto, non è la terza, la quarta domanda. Hai
tutta
voglia,
quella fascia lì che c'era sta sindrome? Quella fascia c'era una sindrome.
Se
proprio
ha voglia è un colpo sensazionale, tornare chi lo prende, fa un affare. Dipende se ha voglia, no?
La sindrome della fascia sinistra, giusto?
Sì.
La sindrome. Va bene, vediamo. No, però c'è un quesito di un nostro ascoltatore molto interessante, dice: ma non sarebbe possibile uno scambio alla pari tra Vlahovic e Osimhen?
No, non credo proprio, sinceramente.
Che ieri fili 12 milioni di ingaggio a De Laurentiis, ma che siete matti? Cioè,
Però
io lo farei, tecnicamente lo farei.
Vero Marco, però secondo me le idee che ha Conte per quanto riguarda il discorso dell'attacco sono o su Lucca o su Ken, perché è vero che adesso è arrivato Dzeko alla Fiorentina, si parla tutto di un discorso legato a questo, a Pioli, che verrà ufficializzato i primi di luglio, che sta pensando alla coppia Ken e Dzeko. Però io, cioè, parlavamo prima di clausole, la clausola di Ken è 52 milioni di euro, che non è tantissimo.
E il Napoli sarebbe disposto?
E secondo me il Napoli ci sta pensando.
52 milioni?
Vabbè, però li può tirare fuori, o no? Li può tirare fuori, ce l'ha la possibilità di fare un'operazione di questo tipo?
Ce l'ha. Ma infatti dipenderà molto da quando chiuderanno l'operazione della cessione di Osimhen, perché sai, loro, cioè, il Napoli in questo momento è la società che molto probabilmente, anzi sicuramente, ha un potere contrattuale più alto rispetto a tutte le altre. Cioè quando tu vai, a parte De Bruyne, no? Però tu comunque stai parlando di giocatori del calibro di Luke, di Ken, di Ndoye, di Benchema. Cioè, questi sono giocatori importanti, eh. È vero che il Napoli cambia rispetto all'anno scorso, che aveva un solo obiettivo, quest'anno entra in Champions, quindi deve avere una cosa più ampia di qualità, ma il potere contrattuale che adesso è il Napoli è un potere più forte rispetto al Milan, che deve comunque vendere, oppure all'Inter che deve ringiovanire ma deve pensare a una cessione di Çalhanoğlu. Cioè, capisci che sono tutti sistemi in questo momento complessi.
No, ma è chiaro, in questo momento è in vantaggio anche da questo punto di vista il Napoli.
Esatto.
Non solo perché è la squadra campione d'Italia, eccetera, eccetera, ma è in vantaggio anche perché ha potenzialità economiche e può subito andare a manovrare. Questo gli fa guadagnare terreno nei confronti degli altri.
No, 52 milioni perché
tu dici
non
di
mi
no.
Sembra... No, sì, però mi sembra alquanto, voglio dire...
Eccessivo?
Eccessivo, insomma.
Come spesa? Però prendi uno che ha fatto una caterba di gol, eh?
No, quello sì, è giovane, potente, poi ha le caratteristiche, insomma, la Lukaku per intenderci, quindi Conte sarebbe perfetto per Conte.
E ha esperienza internazionale,
adesso lui è uno dei due titolari della nazionale.
Sì.
Però 52 sono tanti.
Sono tanti, tu dici. Mi faccio sentire qualche audio dei nostri ascoltatori che sono con noi al 331-8200-213, vai.
Buon pomeriggio da Carmine da Berna, Svizzera. De Laurentiis ha il punto di forza, può rinnovare anche l'anno prossimo, può rinnovare ad Osimhen tenendolo fino al 2027, per cui sono 2 anni di contratto che può avere. Questo è il punto di forza di De Laurentiis, non scade l'anno prossimo solo, fino al 2027 lo può rinnovare a 15 milioni all'anno, per cui non è un solo anno ancora.
Ma io non lo so, io ho scadenza 2026, poi se è un altro anno non lo so, Paolo. Paolo?
Ma
io ho scadenza 2026.
Cioè, De Laurentiis ha capito benissimo che non vuole ritrovare nella palude dove si è ritrovato l'anno scorso in estate con Osimhen. Tant'è vero che l'operazione Varaschelli, appena arrivata l'offerta 75 a gennaio, pronti via, anche andando un po' contro quello che gli ha detto Conte, l'ha venduto. Secondo me, al di là del fatto che può anche, ma è troppo rischioso tenere Osimhen a bagnomaria ancora un anno. Osimhen andrà via, che sia in Italia la Juventus, che sia in, in Premier League, o visto che lui ormai ha detto più di una volta no alle offerte dell'Arabia, Osimhen andrà via comunque, perché sono soldi che il Napoli vuole incamerare per girare poi a chiudere le operazioni che ha già delineato.
Vabbè, sì, sì, ma poi io voglio dire una cosa, non bisogna stravincere, attenzione, vincere, ma non stravincere, quindi pure esatto. Questa cosa qui, perché adesso i messaggi, adesso il messaggio che del nostro ascoltatore dice, come dire, adesso della no, calma, il contratto scade nel 2026, io direi che non bisogna stravincere, ma vincere, perché comunque tu hai la possibilità, quindi andiamoci sempre, no? Come dire, vuole far sempre dimostrare di avercelo più forte di tutti, poi dopo alla fine, no? Rimani senza niente, no? Quindi,
solo per precisazione,
prego.
Lui c'ha l'opzione, l'opzione per a proprio favore, quindi è lui che dice sì o no,
esatto.
Ha un'opzione a proprio favore per allungarlo di un anno,
sì.
2027, se no, ma è un'opzione non che può esercitare il Napoli, che può esercitare il giocatore.
Sì, sì, esatto, ecco, esatto.
Questo
hai fatto bene a specificare, perché infatti il contratto scade nel 2026, il contratto, fino a giugno del 2026, poi questa opzione compete al calciatore, come ha spiegato
esatto.
Paolo, quindi io credo che alla fine, ma secondo me De Laurentiis se lo sa, il Napoli lo sanno, meglio venderlo, prende i soldi, andare a fare mercato, insomma, che avere questo problema e rischiare pure che va via a parametro zero un giocatore di questo
tu
tipo.
Prima hai parlato di 75, che figurati se il faraone, secondo me il faraone potrebbe concedere uno sconto lì, pur di liberarsi di Osimhen. Cioè, dico 75, pago la clausola per l'estero, eccetera, eccetera, però insomma a 60 secondo me lo vende.
Vediamo, vediamo.
Non meno di 60.
E invece l'ultima, Paolo, prima di salutarti, diciamo, volevo chiederti di questo, qual è la tua idea di questo arrivo di Quest, allenatore del Parma, 29 anni, giovanissimo, ha fatto parte dello staff di Arteta, lo conosceva Cherubini, ne ha parlato benissimo, ho letto prima una sua vecchia intervista dove elogiava questo ragazzo quando lo ha conosciuto. Io ti chiedo soltanto che idea hai di questo giovane... Che arriva,
bocca al lupo, facciamogli in bocca al lupo, ma sinceramente sì, è vero anche quello che era successo, ti ricordi, l'estate scorsa per quanto riguarda l'allenatore dell'Udinese, no? Rugnic, che poi comunque tutto sommato non ha fatto, pur non avendo una grandissima esperienza, ha fatto comunque un buon campionato con l'Udinese. Qui stiamo parlando di età diverse, di esperienze diverse, in un campionato difficile, difficile a livello europeo, come è stato più volte sottolineato, a livello tattico è un bel rischio, è sinceramente un bel rischio. Poi è chiaro che per tu ci punti devi avere anche la forza come società, se non dovessi partire in maniera entusiasmante, di difendere questa scelta, ma sappiamo che poi alla fine in Italia...
Ma da dove parte questa scelta di questa? Cioè, chi è che si è inventato questa? L'ho tirato fuori dal cilindro... Agenti, cose.
Più o meno, poi c'è, sai, il discorso è che tutta la filosofia americana,
gli algoritmi,
piuttosto che andiamo a vedere questo, cosa ha fatto, che tipo di diciamo, approccio ha e tutto il resto, poi c'è la scelta. Mi sembra un po'
ma che
di
ne sa il Parma che lui faceva il secondo Arteta, cioè come fai a capire?
Lì c'è un giro di
Cherubini, lo conosceva,
Cherubini,
sì, Federico Cherubini lo conosceva,
poi l'ha conosciuto.
L'ha conosciuto alla Juve. L'ho conosciuto, è passato, fece una volta un
cioè, questa
incontro.
È stata la Juve?
No, lui, guarda, ti leggo la...
Non so, volevo sapere, sono
ti
curioso
leggo
di
subito,
capire.
Ti leggo subito, perché lo stavamo leggendo prima e... aspetta, che arrivo subito, sì, sì. Eccolo qui, l'avevo letto, e dove appunto Cherubini parlava di un incontro che aveva avuto con lui, era rimasto, diciamo così, colpito dalla preparazione di questo... eccolo qui, lo conosce... dunque, il passaggio alla Juventus per lavorare nello staff dell'Under 17, ed è lì che si conoscono Cherubini e Quesca, prima di spostarsi a Londra. Da 5 anni assistente lui, rimase impressionato favorevolmente da questo ragazzo, da come si era posto, da come parlava, diciamo, le conoscenze, e quindi adesso al Parma hanno deciso di questo. Però io credo che ci sia anche il discorso che fa Paolo,
insomma. Ma certo, dai,
al di là
poi,
di tutto.
Dio. Cherubini è un ottimo dirigente, sicuramente. È anche vero che tu fai un tipo di scelta del genere, ripeto, in Italia, non è che sei in Olanda o anche in Inghilterra. In Italia sai benissimo che se parti in un certo modo, allora hai la, dalla parte i tifosi, la, la società è contenta e tutto il resto. Se hai le prime difficoltà, una società deve essere brava a fare quadrato se ha individuato e ha puntato su sta scelta. Se no, sai come va, no? Ai primi così, chi paga è sempre l'allenatore, quindi gli auguro di partire bene.
Assolutamente. Paolo, noi siamo arrivati al termine, ti ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Ciao, buon lavoro e a lunedì con sempre il programma, mi raccomando, non solo mercato di livello, di livello. Esatto. Grazie, ciao Paolo, a presto, ciao, a presto. Grazie. Un caro saluto a Paolo Paganini. Noi adesso ci fermiamo, facciamo un piccolo break e torniamo subito.